lettori, stiamo prendendo contatto con il libro del profeta Ezechiele, ma stiamo prendendo contatto con la testimonianza viva del profeta. È vero, una testimonianza mediata delle pagine, per cui noi sfogliamo, leggiamo, ci soffermiamo, non vi preoccupate di arrivare dappertutto, non siamo qui per mettere a fuoco dei temi di carattere accademico, ma siamo qui invece per esercitarci nella preghiera, e quindi la parola che man mano attraverso il libro che leggiamo ci interpella, a ciascuno di noi propone un itinerario che man mano si andrà illuminando, definendo, precisando, anche con incertezze e con inevitabili fatiche. Ci aiuteremo come sarà possibile. Dove vedete che il testo vi riguarda, soffermatevi, tornate indietro, non preoccupatevi, ripeto, di arrivare dappertutto. Noi attraversiamo queste pagine con una certa disinvoltura, ma ci rendiamo conto anche del fatto che tutto qui, anche il minimo dettaglio, diventa motivo di ricerca, di riflessione, di approfondimento. La parola del Signore opera in noi con la potenza sempre delicatissima dello Spirito Santo, che ci istruisce nel discernimento in rapporto a quello che è il nostro vissuto, la nostra storia, la nostra vocazione, il nostro cammino e le nostre responsabilità. D'altra parte, per come già ieri abbiamo fatto conoscenza con il profeta Ezechiele, abbiamo avuto a che fare con un personaggio che si trova coinvolto in una vicenda che è immensamente più grande di lui, e d'altra parte in quella vicenda sembra proprio che lui ci faccia la figura dello squalificato, quasi per definizione e in anticipo rispetto all'evidenza che sarà registrata nei fatti della grande storia di un popolo e di un mondo, stando alle misure proprie di quell'epoca storica. Ecco, e dunque Ezechiele è coinvolto in quella vicenda in maniera tale da rendersi conto che gli è conferita una responsabilità. La presenza che si manifesta, che gli parla e che attraverso di lui vuole parlare. Questo non significa che Ezechiele diventi automaticamente un eloquente predicatore, tutt'altro, tutt'altro. Anzi, questo significa però che l'ascolto a cui Ezechiele è chiamato e per il quale è impegnato, quella condizione di ascolto nella quale l'abbiamo lasciato ieri leggendo il capitolo 1, già dando uno sguardo già al capitolo 2, al capitolo 3, costituisce l'espressione per eccellenza della sua responsabilità. Cosa ha da dire Ezechiele ai suoi contemporanei in un contesto così drammatico con quello che già abbiamo intravisto? Ezechiele ha da dire che lui in silenzio ascolta. Questo ha da dire. Una responsabilità che non si misura in rapporto ai contenuti che potrà proclamare, insegnare, trasmettere, documentare, ma una responsabilità che si realizza per Ezechiele nella coerenza fino all'estrema intransigenza nel radicarsi in un atteggiamento di ascolto. Se voi ritornate per un momento al capitolo 2, laddove Ezechiele ci aveva appena detto che tale mi apparve l'aspetto della gloria del Signore, la gloria, la presenza santa del Dio vivente, quella presenza che è celebrata nel culto che si svolge a Gerusalemme, nel Tempio, quella presenza che è il sigillo della relazione d'alleanza tra il Signore e il suo popolo, quella presenza che è il riferimento determinante nella vocazione personale di un sacerdote come Ezechiele, ma poi di tutto un popolo. Il sacerdozio svolge un ruolo di mediazione nella storia del popolo, nel rapporto d'alleanza tra il Signore e Israele, ed ecco la gloria del Signore. Ma Ezechiele a Babilonia, in esilio, 5 anni ormai di esistenza trascinata in questa vicenda così sfavorevole, con delle prospettive che sono massimamente luttuose dinanzi a lui, dinanzi ai suoi contemporanei, ed ecco Ezechiele contempla la gloria. È la presenza del Signore che investe la scena del mondo, ma è la presenza del Signore che si rivolge proprio a Lui in maniera tale da interpellarlo nella intimità più profonda del suo animo. Quando la vidi, caddi con la faccia a terra e udì la voce di uno che parlava. Ed ecco, capitolo 2, mi disse: figlio dell'uomo, alzati, ti voglio parlare. Già vi dicevo, figlio dell'uomo, ecco, figlio dell'uomo. E ci ho detto, uno spirito entrò in me, quell'uragano che adesso è il soffio attivo di una comunicazione che penetra nelle dinamiche interiori, nelle operazioni più segrete dell'animo umano, e qui è in questione direttamente lui, il nostro Ezechiele. Mi fece alzare in piedi e io ascoltai colui che mi parlava e mi disse: figlio dell'uomo, io ti mando agli israeliti. Dunque una responsabilità, potremmo dire, pastorale, soltanto che Ezechiele sacerdote si trova a Babilonia e non è in grado di esercitare il suo ministero benché abbia compiuto 30 anni, a vantaggio del suo popolo, perché il ministero sacerdotale è a vantaggio del popolo, è uno strumento di mediazione predisposto appositamente per promuovere la vita di Israele, il popolo dell'alleanza, ed ecco, questo non è possibile fisicamente. Ma io ti mando agli israeliti, dice adesso la voce, a un popolo di ribelli, dunque rivoltati contro di me, e essi e i loro padri hanno peccato, una storia sbagliata che viene da lontano, una storia di smarrimento, di intestardimento, di indurimento del cuore, una storia che è andata degradandosi nelle forme più squallide di una corruzione che adesso nelle pagine che già avete letto e nelle pagine che ancora seguono viene illustrata in molte maniere con molta precisione. Ma in questo contesto, vedete, Ezechiele è un uomo in ascolto, ed è un uomo in ascolto non perché gli è assegnata la responsabilità di protestare, di contestare, di giudicare, per niente, proprio per niente. La responsabilità che la voce affida a Ezechiele è quella di assumere nell'intimo del cuore il dramma di una storia sbagliata, che è quella di tutto un popolo, generazione dopo generazione, non solo la generazione attuale, ma già quelle che sono succedute nel passato, e adesso la parola inchioda Ezechiele in questa posizione di ascolto. E notate bene, è la gloria di Dio che avanza. Questa esperienza di una intimità profonda che si apre all'ascolto della parola fa tutt'uno per Ezechiele con l'esperienza della massima e più sincera comunione con la storia del suo popolo. È un'esperienza di comunione. È un'esperienza di solidarietà, di vicinanza, di condivisione. D'altra parte, vedete, capita a Ezechiele non di essere spettatore dall'esterno di una storia che va precipitando verso il fallimento dichiarato. Sarà l'esilio. Ma lui già in anticipo è in esilio. È già in esilio lui. Non soltanto è spettatore, già l'anticipa quella storia, già la vive. E quindi tu dirai loro, qui versetto 4, ascoltino o non ascoltino, perché sono una genia di ribelli, sapranno almeno che un profeta si trova in mezzo a loro, un profeta che è in mezzo a loro in qualità di ascoltatore. Questo sapranno, c'è un profeta. Vedete che questo radicamento nell'ascolto della parola ha un valore assoluto per Ezechiele, è la sua missione. Tu, in rapporto a loro e in comunione con loro e inseparabilmente coinvolto in questa storia terribile per la quale oggettivamente non c'è rimedio, ma ascoltatore della parola, profeta che rende testimonianza alla gloria del Signore. È la gloria. E vedete che qui già la voce non risparmia niente a Ezechiele. Ma tu, figlio dell'uomo, dice il versetto 6, non li temere, non avere paura delle loro parole, saranno per te come cardi e spine, ti troverai in mezzo a scorpioni, come se questo fosse andare a passeggio. E dice, non temere, tutto normale, una corona di spine, un trono su cui potrai sedere che ha la comodità di un covo di scorpioni. Ecco, questo, tutto normale. Non temere le loro parole, non ti impressionino le loro facce. Sono una genia di ribelli, tu riferirai loro le mie parole. Ascoltino, no, perché sono una genia di ribelli. Non ascoltano, non ascolteranno, non stiamo ascoltando. Tu ascolta. E ascoltare, vedete, in un contesto in cui Ezechiele è chiamato a assumere insieme con la responsabilità di accogliere quella parola che gli viene rivolta, accogliere la storia così compromessa del suo popolo. E tu, figlio dell'uomo, ascolta ciò che ti dico, non essere ribelle come questa genia di ribelli, apri la bocca, mangia. Un coinvolgimento che qui viene descritto, come già sappiamo fin da ieri, alla maniera di una manducazione. Mangia. E vedete il rotolo che gli viene presentato è scritto all'interno e all'esterno, nel senso che non c'è alternativa, non è che ci può aggiungere qualche cosa, all'interno e all'esterno, non è che sì, è scritto così, però gira la pagina e vedrai che poi si può aggiungere qualcos'altro, si può dare un'interpretazione alternativa, oppure ecco, si può proprio inventare un'altra storia. No, la storia è questa, già all'interno e all'esterno il rotolo è scritto, vi erano scritti lamenti, pianti, guai. Lamenti, pianti, guai. qui, versetto 15. E notate che il nostro profeta è in silenzio. Un messaggio che sembra tutto tragico e che Ezechiele assorbe, mangia. Vedete, diventa sostanza del suo vissuto, diventa il cibo di cui ciascuno di noi ha bisogno per sopravvivere, e mangia di questo rotolo, mangia di questa storia, mangia di questa esperienza di comunione con i dolori della sua generazione. E mi disse: figlio dell'uomo, mangia. È il capitolo 3 ormai, già davamo uno sguardo a questa pagina, e in più qui, vedete, io aprii la bocca, dice il versetto 2, ed egli mi fece mangiare quel rotolo dicendomi: figlio dell'uomo, nutrisci il ventre, riempi le viscere con questo rotolo. Proprio vero, vedete, questa parola non nutre l'intelligenza, se si potesse mai isolare l'intelligenza, o diventa arricchimento di quell'archivio di conoscenze che ciascuno di noi tiene custodito in qualche angolo del suo vissuto interiore, dove, ecco, al momento opportuno vengono prelevate le notizie adatte a interpretare le vicende che succedono, le cose del mondo, il rapporto con gli altri. Qui è, vedete, un alimento che nutre il ventre, per questo è un alimento, riempie le viscere. E quando adesso Ezechiele mangia, l'avete notato, ne parlavamo già fuggevolmente ieri sera, mangiai e fu per la mia bocca dolce come il miele. La prima percezione di Ezechiele è una percezione di dolcezza. E questa non è una constatazione che contraddice quello che stiamo leggendo, è la constatazione che conferma il valore di quel che stiamo leggendo, e cioè è la gloria del Signore. E com'è possibile? Com'è possibile essere coinvolti in una storia così drammatica, così dolorosa? E gustare il valore preziosissimo di una dolcezza che, vedete, in tutto e per tutto è proprio conferma di quella iniziativa che ha raggiunto Ezechiele in questa remota località della periferia di Babilonia, che si è epifanicamente espressa attraverso il rispecchiamento del cielo in una pozzanghera d'acqua, ed ecco la dolcezza. La dolcezza. È il linguaggio di Dio. È veramente il linguaggio di Dio. Egli mi disse: figlio dell'uomo, va, recati dagli israeliti, riferisci loro le mie parole. Qui direttamente indicati a Ezechiele sono gli altri esuli a Babilonia. È una squadra di personalità piuttosto significativa. se ne parla alla fine del secondo libro dei Re, sono personaggi che appartengono agli ambienti qualificati, come già vi dicevo ieri, Gerusalemme, la capitale, l'amministrazione del regno, figure che sanno il fatto loro dal punto di vista così di competenze amministrative, competenze di ordine tecnico o politico, ma va da loro. E un popolo da, riferisci loro le mie parole, perché io non ti mando a un popolo dal linguaggio astruso e di lingua barbara, ma agli israeliti, non a grandi popoli dal linguaggio astruso, di lingua dei quali tu non comprendi le parole. Se a loro ti avessi inviato, ti avrebbero ascoltato. Interessante, vedete. I pagani ti avrebbero ascoltato in un atteggiamento più disponibile e favorevole di quanto non avverrà nel momento in cui ti rivolgerai agli altri israeliti già esuli a Babilonia. Gli israeliti non vogliono ascoltare te, ma perché non vogliono ascoltare me? Tutti gli israeliti sono di dura cervice, di cuore ostinato. Già, vedete come qui si viene confermando e saldando una relazione di intimità tra il Signore Ezechiele, Dio vivente, il Santo, che gloriosamente si rivela, e il suo profeta, una familiarità sempre più intima e sempre più coinvolgente in un contesto nel quale si prospetta per Ezechiele il rifiuto da parte dei suoi connazionali, coloro che appartengono al suo popolo, coloro che sono già compagni di sventura a Babilonia in esilio da 5 anni. Ma rifiutano te, dice il Signore a Ezechiele, perché rifiutano me. E vedete, quello che conta qui non è semplicemente prendere atto di questo rifiuto e di come è duro il cuore umano, di come sono sorde le orecchie, di come è insensibile l'animo di questi contemporanei, e il rifiuto. Ma qui Ezechiele è sollecitato insistentemente a prendere atto di come la presenza gloriosa del Signore voglia dimorare nella sua vicenda interiore, nel suo mondo interiore, nel suo spazio interiore, di come proprio la gloria del Signore voglia condividere dall'interno del suo vissuto il dramma di questa storia sbagliata, ma è la gloria del Signore che attraverso quello che ieri a modo mio chiamavo lo spalancamento del cuore si rende responsabile di questa storia sbagliata. Ed ecco ancora, vedete, io ti do una faccia tosta, dice il versetto 8. È duro il cuore umano? Vedete, una ostinazione viene qui attribuita dalla voce al nostro profeta che gli consentirà di affrontare tutti gli ostacoli senza alcuna ritrosia. Io ti do una faccia tosta quanto la loro, e una fronte dura quanto la loro fronte, come diamante, più dura della selce ho reso la tua fronte. Non li temere, non impaurirti davanti a loro, sono una genia di ribelli. E mi disse ancora: figlio dell'uomo, tutte le parole che ti dico accoglile nel cuore, ascoltale con gli orecchi. Vedete, è questa pazienza nel accogliere, nel custodire, nel ricordare, che fa di questo silenzio del profeta la qualità sempre essenziale del suo ascolto autentico. Accoglile nel cuore, ascoltale con gli orecchi, poi va, recati dai deportati, dai figli del tuo popolo e parla a loro, dirai così dice il Signore, ascoltino o non ascoltino. Vedete, di seguito vorrei dare uno sguardo molto rapido a alcune pagine che seguono, ribadendo il consiglio che formulavo inizialmente, cioè non vi preoccupate di arrivare dappertutto, anche solo uno spunto, un richiamo, un segnale, un piccolo barlume di luce, lì fermatevi, l'importante è che la preghiera si nutra in maniera corrispondente a quello che lo Spirito del Signore man mano vi potrà suggerire. Qui, ecco, Ezechiele. Ezechiele quando scompare la visione. Allora uno spirito mi sollevò e dietro a me udì un grande fragore. Notate che la visione si esaurisce, ma resta lo spirito però. Resta questo movimento interiore, resta questo dinamismo profondo, resta questa convinzione dell'animo che è stato toccato, che è stato visitato, che è stato anche in certi modi colpito, è la gloria che ha spaccato dentro di lui qualcosa di quelle resistenze che solitamente fanno del nostro intimo un ambiente più o meno protetto, più o meno bunkerizzato, diceva il padre Beck tanti anni fa, ecco, un bunker interiore, ecco. Udì un grande fragore. Benedetta la gloria del Signore dal luogo della sua dimora. Era il rumore delle ali degli esseri viventi che le battevano uno contro l'altro, contemporaneamente il rumore delle ruote, il rumore del grande frastuono. Ma vedete, è la gloria che si muove, ho visto la gloria, ma è la gloria che si manifesta in maniera sempre più evidente come protagonista della storia umana, la gloria che non ha fissa dimora. Eppure Gerusalemme, il Tempio, il culto, il sacerdozio e la celebrazione dei sacrifici e tutto il resto, ma è la gloria che si muove. È la gloria. E quindi uno spirito dunque mi sollevò e mi portò via. La gloria ormai è vero, è sempre dappertutto, ma questo per certi versi diventa un fenomeno imbarazzante per il nostro profeta, perché per lui la gloria ha una sua evidenza sacramentale ben definita, ben circoscritta, affidata a tutta una tecnologia liturgica e interpretativa da cui si trae un enorme beneficio per la benedizione di Israele, ma adesso è la gloria sempre dappertutto ed è la gloria che vuole dimorare negli spazi interiori dell'animo umano, laddove si aprono niente meno che degli spiragli, ben più che degli spiragli, si aprono scenari nell'animo umano che consentono a un povero uomo come Ezechiele di farsi carico di una storia intera, la storia di un popolo, la storia universale, la storia dell'umanità, la storia del mondo. Uno spirito dunque mi sollevò, mi portò via, io ritornai triste e con l'animo eccitato. Ecco il nostro Ezechiele, vedete, un contrasto tra ardore e mestizia. Eccitato, acceso, motivato, condizionato da questa stretta che morde, che lo intrappola, che lo rende triste. Mentre la mano del Signore pesava su di me, giunsi dai deportati di Tel Aviv che abitano lungo il canale Chebar, dove hanno preso dimora, e rimasi in mezzo a loro 7 giorni come stordito. Già, Ezechiele in silenzio guarda la sua gente, la osserva, li conosce tutti come tutti conoscono lui, in silenzio. È la missione del profeta, è il profeta in ascolto, e come ha visto la gloria da dove il cielo si è specchiato in una pozzanghera d'acqua, e sta contemplando come l'iniziativa del Signore, che è presente, opera in questa comunità così sfilacciata e desolata di ostaggi trasferiti da Nabucodonosor a Babilonia, rispetto ai quali, vedete, Ezechiele manifesta qui lui, che ha strumenti validi per impostare adesso tutto un discorso di contestazione, di rimprovero, di richiamo, di sollecitazione, eccetera, eccetera, un sentimento inespresso e inesprimibile, tanto è profondo e vero, di compassione. Io li ho guardati, li guardavo, per 7 giorni sono stato a guardare. Rimasi in mezzo a loro stordito. E qui di seguito, vedete, non so ancora il nostro capitolo 3, dice che al termine di questi 7 giorni mi fu rivolta questa parola del Signore: figlio dell'uomo, ti ho posto per sentinella. Ecco, questa è un'immagine che ritorna anche altre volte. Sentinella, e la responsabilità del profeta, sentinella. Ma responsabilità del profeta a lui personalmente, ma dove sua responsabilità si collega intrinsecamente con il vissuto personale di ciascuno di coloro a cui egli si rivolge. Non è un riferimento generico, una massa umana indistinta, ma è il riferimento diretto, interpersonale tra lui e ognuno di coloro che compongono la comunità dei deportati a Babilonia. Sentinella. Prendete il versetto 22, qui ancora nel capitolo 3. Anche là venne sopra di me la mano del Signore ed egli mi disse: alzati e va nella valle, là ti voglio parlare. Dunque, la valle, una località non meglio identificata, certamente una località appartata che costituisce ancora una volta il contesto in cui la gloria del Signore era là. Dice: mi alzai, andai nella valle ed ecco la gloria del Signore era là. Ma la gloria del Signore è sempre dappertutto, in terra pagana la valle, e la gloria del Signore si muove, la gloria del Signore è onnipresente, la gloria del Signore è onninvadente, la gloria del Signore è onnicoinvolgente, e la gloria che avevo vista sul canale Chebar, come leggevamo fin da ieri sera, e caddi con la faccia a terra. E allora uno spirito entrò in me, mi fece alzare in piedi ed egli mi disse: va e rinchiuditi in casa. Già, una sentinella che paradossalmente viene incoraggiata a imboscarsi. Ma vedete, la condizione reale di autentica partecipazione e interiore compassione in rapporto alla storia del suo popolo che immobilizza Ezechiele, lo rende muto. Chiuditi in casa, ed ecco, figlio dell'uomo, ti saranno messe addosso delle funi, sarai legato, non potrai più uscire in mezzo a loro, ti farò aderire la lingua al palato, resterai muto, e così non sarai più per loro uno che li rimprovera, perché sono una genia di ribelli. Ma quando poi ti parlerò, ti aprirò la bocca, tu riferirai loro, dice il Signore Dio: chi vuole ascoltare ascolti, chi non vuole non ascolti, perché sono una genia di ribelli. Ah, Ezechiele si prospetta come attuazione operativa del compito che gli è stato affidato, questa esperienza del rifiuto. Ti troverai assediato, in stato d'assedio. Anche questo, vedete, è un segnale che anticipa quello che gli eventi in grande realizzeranno di lì a poco. Gerusalemme è assediata, e già Ezechiele profeta in stato di assedio. E nello stesso tempo la forza che dall'interno fa di questa missione il modo autentico per ascoltare la parola, rendere testimonianza alla gloria. Notate che di seguito nel capitolo 4 e ancora poi nel capitolo 5, passiamo così rapidamente attraverso queste pagine, voi potete leggerle passo passo, ma senza preoccuparvi di captare tutti i dettagli. Ezechiele da Babilonia, dove si trova, è in grado di contemplare a distanza quello che avverrà a Gerusalemme, capitale del regno di Giuda, Gerusalemme che fa tutt'uno con il Tempio, un grande riferimento sacramentale da cui la storia del popolo, dell'alleanza prende significato, non c'è dubbio. Ebbene, Gerusalemme assediata, Gerusalemme alle prese con una tragedia tale per cui la popolazione sarà dispersa. E Ezechiele è chiamato a compiere delle azioni simboliche. Vedete, capitolo 4, qui: tu figlio dell'uomo prendi una tavoletta d'argilla, mettila dinanzi a te e disegnaci sopra una città. Sembra che sia chiamato a giocare ai soldatini, ecco. La città, disegni la città, costruisci magari anche un fortino, come i bambini, no? Costruiscono un fortino e poi dice: ecco, disponi intorno ad essa l'assedio, rizza torri, costruisci terrapieni, schiera gli accampamenti, colloca intorno gli arieti, poi prendi una teglia di ferro e mettila come muro di ferro tra te e la città e tieni fisso lo sguardo su di essa, che sarà assediata. Anzi, tu la assedierai? Questo sarà un segno per gli israeliti? Ezechiele che è rivolto a Gerusalemme è in una posizione che lo schiera dalla parte degli assedianti, ma intanto è proprio Ezechiele che già è assediato lui. È impossibile difendere Gerusalemme. E qui vedete Ezechiele ammalato. Mettiti poi a giacere sul fianco sinistro e sconta su di esso l'iniquità di Israele. Ezechiele è steso a letto e questa sua malattia è strettamente connessa con la malattia che rende patologica la storia del suo popolo, e tutte le colpe del popolo, tutte le miserie del popolo, tutto quello che Ezechiele intravede come causa diretta dell'assedio che Gerusalemme subirà fino alle estreme conseguenze negative, distruttive, e Ezechiele tutto questo condivide già in anticipo, ammalato, e dice poi girati sull'altro fianco, per tutti i giorni di questa forzata reclusione, di questo allettamento, di questa riduzione a giacere in un letto di malattia. E notate che intanto Geremia non sta dicendo niente, sta affrontando i dati empirici del suo vissuto personale, che è un vissuto piagato, derelitto, sofferente, ammalato, mortificato più che mai. Prendete per un momento qui ancora il versetto 9. Prendi intanto grano, altri gesti simbolici. Prendi grano, orzo, fave, lenticchie, miglio, spelta, mettili in un recipiente e fattene del pane. Dunque qui il gesto simbolico allude a una situazione in cui il cibo è scarso, e allora si ricorre a tutti i rimasugli e li si mette insieme per impastare un certo materiale che potrà essere poi mangiato dopo essere stato cotto, ma grano, orzo, fave, lenticchie, miglio, tutti i frammenti, tutto che è rimasto, tutto messo insieme. Perché? Perché non c'è da mangiare adeguatamente. Ma è anche il cibo necessario adesso per sfamare un ammalato come lui. E allora dice: adesso di questo tu mangerai durante tutti i giorni che tu rimarrai disteso sul fianco, cioè per 190 giorni. Il cibo che ti prenderai sarà del peso di 20 sicli al giorno, lo consumerai nelle 24 ore, anche l'acqua che berrai sarà razionata un sesto nelle 24 ore. C'è poco da mangiare, poco da bere, ecco, giusto quel che può consentire la sopravvivenza. Un pane messo insieme in questa maniera, al di fuori di tutte le regole, e un poco d'acqua, è il cibo di un ammalato. Ma, vedete, mangerai questo cibo in forma di una schiacciata d'orzo che cuocerai sopra, escrementi umani, che sei immondezza, brucerai sopra, e Ezechiele è un sacerdote, escrementi umani davanti ai loro occhi. Non dice niente, compie azioni che hanno il sapore della follia. Ti considereranno impazzito, escrementi umani, In tal maniera, mi disse il Signore, mangeranno gli israeliti il loro pane, perché così mangeranno il loro pane impuro, in mezzo alle genti tra i quali li disperderò. Ma questo già in anticipo, tu, pane cotto su escrementi umani. E io esclamai, ah Signore Dio, mai mi sono contaminato. Ricordate, questa è anche l'espressione di Pietro negli Atti degli Apostoli, capitolo 10, quando dice, io mai ho mangiato cosa impura. Capitolo 10 degli Atti degli Apostoli. Pietro, che attraverso la visione di quella tovaglia che scende dal cielo e che porge a lui cibo impuro, e poi risale tre volte e Pietro non capisce, e poi capirà nel momento in cui si trova dinanzi a un pagano che lo ha invitato a casa sua, e Pietro entra in quella casa e Pietro siede a quella mensa. Quel pagano si chiama Cornelio, è il primo pagano evangelizzato, è il primo pagano che ha accolto l'Evangelo. È il principio di quella lunga storia dell'evangelizzazione che giunge fino a noi oggi. Atti degli Apostoli, capitolo 10. Adesso dice Pietro in quel racconto, ho capito cosa mi voleva dire, perché non c'è più niente di impuro. E Pietro entra nella casa di Cornelio a Cesarea Marittima, il centurione pagano della legione decima della corte italica, era un calabrese, lo sapete questo? Dovete saperlo, importantissimo, era un calabrese, la legio decima fretensis, faceva la leva nella Locride. Cornelio, il primo pagano evangelizzato. Ebbene, dice, ma qui io mai mangiato nulla di contaminato dall'infanzia fino ad ora, è verissimo, dall'infanzia fino, figuriamoci. Ezechiele per 25 anni è stato educato nelle scuole che preparano i rampolli di stirpe sacerdotale a svolgere il loro ministero. Ezechiele è un teologo. Ezechiele è un uomo di cultura, è un raffinato e esperto di tutte le modalità liturgiche da cui dipende il funzionamento del culto mediante il quale è confermata l'alleanza tra il Signore e il suo popolo, è celebrata l'alleanza, è mediata la relazione di vita. Ezechiele, vedete, è costretto a tradurre tutto il suo impianto personale in una esperienza liturgica che fa di lui l'interlocutore della gloria nella comunione con la storia desolata e miserabile del suo popolo, dove il luogo in cui la gloria opera con tutta la sua potenza di benedizione, il luogo è quella intimità profonda del cuore umano che è frantumato, che finalmente deve arrendersi, che finalmente quel cuore umano espropriato di tutti gli argomenti per definire quel che è puro e quel che è impuro, quel che è sano, quel che è malato, quel che è secondo le regole e quel che è illecito. Ma io non ho mai mangiato niente di contaminato, dall'infanzia fino ad ora mai ho mangiato carne di bestia morta, sbranata, né mai è entrato nella mia bocca cibo impuro. Ed egli mi rispose: ebbene, invece di escrementi umani, c'è una, come dire, un gesto di favore nei suoi confronti, invece di escrementi umani ti concedo sterco di bue, lì sopra cuocerai il tuo pane. E poi soggiunse: figlio dell'uomo, ecco, io tolgo a Gerusalemme la riserva del pane. Guarda che questo succede a Gerusalemme, il bastone del pane, perché il pane, noi lo chiamiamo le pitte infilate nel bastone. E quindi mangeranno il pane a razione con angoscia, berranno l'acqua razionata, e languiranno tutti insieme, si consumeranno nelle loro iniquità. E tu, figlio dell'uomo, prendi una spada affilata. Adesso, altro gesto simbolico, vedete, dall'impressione di essere veramente impazzito. Prendi un gesto e dice: tagliati i capelli, la barba, disonore. Dice: ma che succede? E poi prende una bilancia e dividi i peli tagliati. Anche questo è un gesto simbolico. Quello che avverrà a Gerusalemme, vedete, la città rasata, la città spogliata, la città devastata, la città rasa al suolo, e tutti i privilegi vengono banalizzati, disprezzati, e il motivo di tutto è qui, vedete. Prendete il versetto 5, così dice il Signore Dio: questa è Gerusalemme, versetto 5 del capitolo 5, io l'avevo collocato in mezzo alle genti e circondata di paesi stranieri. Ecco, qui ancora volevo aggiungere, poi tra poco mi fermo, state tranquilli, perché vedete, c'è di mezzo un privilegio che è stato misconosciuto. E io l'avevo collocata in mezzo alle genti e circondata di paesi stranieri. Essa si è ribellata con empietà alle mie leggi, più delle genti, ai miei statuti, più dei paesi che la circondano, peggio dei pagani. Hanno disprezzato i miei decreti e non hanno camminato secondo i miei comandamenti. Vedete che Ezechiele, per quel che stiamo leggendo, parla con fatica di tutto quello che noi siamo soliti esprimere con il linguaggio dell'amore. Parla con fatica, lui è un... tendenzialmente è un cerebrale, è un intellettuale tendenzialmente, parla con fatica, intanto però vedete è coinvolto in maniera così viscerale, lui, viscerale, coinvolto, sì, è costretto a celebrare quella liturgia che nel Tempio avviene con un fasto solennissimo, con un rigore ineccepibile, fino ai minimi dettagli. Una liturgia che Ezechiele può e deve celebrare là dove gli si spappola il cuore. E qui in realtà è una storia d'amore che è in gioco. La storia d'amore tra il Signore e il suo popolo. Ezechiele fa fatica, poi man mano nel suo linguaggio si scioglierà, fa fatica, ma i dati sono esattamente questi. Non ha camminato secondo i miei comandamenti, Gerusalemme. E perciò dice il Signore Dio: poiché voi siete più ribelli delle genti che vi circondano, non avete seguito i miei comandamenti, non avete osservato i miei decreti, neppure avete agito secondo i costumi delle genti che vi stanno intorno, ebbene, così dice il Signore, ecco, anche me contro di te. Farò in mezzo a te giustizia di fronte alle genti. Farò in mezzo a te quanto non ho mai fatto e non farò mai più a causa delle tue colpe abominevoli. Perciò in mezzo a te i padri divoreranno i figli divoreranno i padri. Compirò in te i miei giudizi e disperderò ogni vento quel che resterà di te, come i peli, i capelli e la barba che sono stati dispersi ai quattro venti, in modo tale da anticipare quello che avverrà a Gerusalemme, la fame, lo sterminio, la dispersione, ma è una storia d'amore. È una storia d'amore e di un amore tradito. Di un amore tradito. E allora, ecco qui, dice: come è vero che io vivo, versetto 11 del capitolo 5, dice il Signore Dio, poiché tu hai profanato il mio santuario con tutte le tue nefandezze, con tutte le tue cose abominevoli, anch'io raderò tutto. Ecco come è stato rasato il cranio e il mento, sono stati rasati di Ezechiele. Raderò tutto, il mio occhio non si impietosirà, non avrò compassione. Vedete, è un linguaggio che sembra feroce questo. È il linguaggio dell'amore. Un terzo dei tuoi morirà di peste, perirà di fame in mezzo a te, un terzo cadrà di spada nei tuoi dintorni e un altro terzo lo disperderò tra i venti e sguainerò la spada dietro ad essi, come i peli di Ezechiele e sulla Babilonia. Allora darò sfogo alla mia ira, sazierò su di loro il mio furore e mi vendicherò. Allora sapranno che io, il Signore, avevo parlato con sdegno. Attenzione, perché qui in ebraico lo sdegno è la kinah, è la gelosia, è la gelosia. Vedete che non so come dice la nuova traduzione, ma il traduttore qui è preso nella foga di quella terminologia così furibonda che abbiamo incontrato nelle righe che precedono, non valorizza adeguatamente il valore del verbo usato qui. Io sono ingelosito di te. È quella gelosia d'amore di cui si parla in tanti modi, in tanti testi dell'Antico Testamento, come ricordate bene. Il mio amore è un amore geloso, è l'amore geloso. Il traduttore non ci aiuta. Nel linguaggio di Ezechiele spunta qui, vedete, anche se in una maniera così lampeggiante, quella tensione d'amore che è soggiacente a tutto e che è determinante in rapporto a quella missione che adesso è stata affidata a Ezechiele, l'ascolto della parola radicamento in una storia d'amore che è stata sbagliata, che è stata tradita. Amore tradito, ma è una storia d'amore, è una storia d'amore. E vedete che in questo contesto Ezechiele profeta non è il giudice dei suoi contemporanei in nessuna maniera, come già vi dicevo adesso, fin qui capitolo 5 ci fermiamo, e abbiamo percepito quei palpiti dell'animo di Ezechiele che vibravano in una silenziosa testimonianza di compassione, una grande pietà. E adesso qui la voce che parla a lui nel suo silenzio è la voce che rivendica il valore di un amore geloso, un amore che è stato tradito. Sfogherò su di loro il mio furore, ti ridurrò un deserto e tutto quel che segue. Perché alla fine del capitolo 5, vedete, manderò contro di voi la fame, le belve che ti distruggeranno i figli, in mezzo a te passeranno la peste, la strage, niente farò piombare sopra di te, no, cosa c'è detto qui? Mentre farò piombare sopra di te la spada, io il Signore ho parlato. Vedete, è la parola che Ezechiele sta ascoltando, ed è la parola che è rivelazione per lui della presenza gloriosa che abita sulla scena del mondo e che sta scavando nell'animo suo gli spazi della compassione e della pietà, perché questa è una storia d'amore e non è soltanto la storia di un amore pregresso che appartiene al passato, è la storia di un amore tradito e che, in quanto vedete, si presenta a noi con questa travolgente irruenza, dimostra di essere l'amore, quello vero, l'unico amore vero, l'unico amore che dà senso al passato ma che dà senso al futuro. È l'amore tradito che ancora rivendica quel che gli appartiene. Fermiamoci qua.